11 luglio 2019. Quel disco che non aspetti attorno al buco nero. Fonte, in astratto ASI. Un tenue disco di materia attorno al buco nero supermassiccio della galassia NGC 3147 è stato scoperto da Stefano Bianchi della Università Roma III insieme, tra gli altri, a colleghi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Agenzia Spaziale Italiana, grazie alle osservazioni del telescopio spaziale Hubble. Un tenue disco di materia è stato individuato dove non avrebbe dovuto esserci, ovvero attorno al buco nero supermassiccio nel centro della poco luminosa galassia NGC 3147, distante 130 milioni di anni luce da noi. A scoprirlo è stato un team internazionale di ricercatori guidato da Stefano Bianchi dell'Università degli Studi Roma III e a cui hanno partecipato anche colleghe e colleghi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, e dell'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, grazie alle riprese del telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA. Il lavoro che descrive la scoperta viene pubblicato oggi sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. La scoperta di un disco di materia attorno al buco nero centrale di una galassia a bassa luminosità come NGC 3147 ha sorpreso gli astronomi. I buchi neri in certi tipi di galassie come NGC 3147 sono infatti considerati affamati, in quanto attorno a loro non vi è sufficiente materiale catturato gravitazionalmente che possano ingurgitare e grazie al quale sono in grado di emettere enormi quantità di energia sotto forma di getti e radiazione elettromagnetica, come la luce, ma anche più energetica, fino ai raggi X e gamma. La tenue struttura individuata nel cuore della galassia NGC 3147, che può essere considerata a tutti gli effetti una copia sbiadita dei luminosi dischi attorno ai buchi neri centrali delle galassie attive, è una novità assoluta per chi studia questi oggetti celesti estremi. Questo è il primo affascinante sguardo che abbiamo ottenuto di un disco così debole, tanto vicino al buco nero che le velocità della materia che lo compone e l'eccezionale forza di attrazione gravitazionale del buco nero che orbita influenzano notevolmente il modo in cui vediamo la luce emessa da questo sistema finora unico nel suo genere, dice Stefano Bianchi, che è anche ricercatore associato all'INAF. Osservare e misurare gli effetti estremi legati all'interazione tra materia, radiazione elettromagnetica e gravità nel cuore di NGC 3147 è di estremo interesse per testare le teorie della relatività di Albert Einstein, come conferma Marco Chiaberge in Forza al SSCI e alla Johns Hopkins University, anche lui nel team che ha realizzato la scoperta. Non avevamo mai visto gli effetti della relatività generale e speciale sulla luce visibile con un'accuratezza simile. I dati raccolti dallo strumento STIS Space Telescope Imaging Spectrograph di Hubble hanno permesso di raccogliere preziose informazioni sulla velocità con cui ruota la materia del disco attorno al buco nero, pari a oltre il 10% di quella della luce. Con questi valori così estremi, il gas sembra risultare più brillante, mentre si sposta verso la Terra e al contrario perde luminosità, mentre si allontana da noi. Questo effetto è noto come Doppler boosting o relativistic beaming. Le osservazioni di Hubble mostrano inoltre che la materia del disco è così profondamente dominata dalla forza di gravità del buco nero, la cui massa stimata è di 250 milioni di volte quella del Sole, che anche la luce prodotta dal gas che lo compone fa fatica a sfuggirgli, e ci arriva con lunghezze d'onda grandi e ci appare più arrossata. Grazie agli effetti di distorsione della luce proveniente dal disco di gas siamo riusciti a misurare la sua distanza dal buco nero, che corrisponde a 30 miliardi di chilometri, pari a circa 6 volte la distanza tra il Sole e Nettuno, aggiunge Andrea Marinucci, ricercatore dell'ASI, che ha partecipato allo studio. Il team ha deciso di studiare in dettaglio il cuore della galassia NGC 3147 proprio per verificare gli attuali modelli teorici che descrivono le proprietà delle galassie attive con bassa luminosità, ovvero quelle che ospitano nel loro centro buchi neri di grande massa ma affamati. Questi modelli suggeriscono che i dischi di materiale dovrebbero formarsi quando grandi quantità di gas vengono catturate dalla formidabile attrazione gravitazionale prodotta da un buco nero supermassiccio, emettendo così una enorme quantità di luce, come un potentissimo faro, quello che gli astronomi chiamano quasar. Il tipo di disco che vediamo è un quasar ridimensionato che non ci aspettavamo potesse esistere, sottolinea Alessandro Capetti dell'INAF a Torino, anch'egli nel team di Bianchi. È lo stesso tipo di disco che vediamo negli oggetti che sono mille o anche centomila volte più luminosi. È quindi evidente che le previsioni degli attuali modelli per galassie attive molto deboli in questo caso falliscono. 30 aprile 2019. Quando un buco nero mangia una stella di neutroni. La collaborazione LIGO Virgo ha osservato un segnale di onde gravitazionali che potrebbe essere stato generato da un fenomeno mai osservato prima, la fusione di un buco nero e di una stella di neutroni. Se confermato, l'evento aggiungerebbe nuove informazioni sulla fisica dei sistemi binari nel cosmo. Di Davide Castelvecchi fratto Nature. Le onde gravitazionali potrebbero aver appena permesso il primo avvistamento di un buco nero che divora una stella di neutroni. Se confermato, sarebbe la prima prova dell'esistenza di sistemi binari di questo tipo. La notizia è arrivata il giorno dopo che gli astronomi hanno rilevato le onde gravitazionali dalla fusione di due stelle di neutroni per la seconda volta, alle 15:22 e 17 UTC del 26 aprile, 17:22 e 17 ora italiana. I rivelatori gemelli del Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO negli Stati Uniti e l'Osservatorio Virgo in Italia hanno riportato una raffica di onde di tipo insolito. Gli astronomi stanno ancora analizzando i dati ed effettuando simulazioni al computer per interpretarli, ma stanno già considerando l'allettante prospettiva di aver fatto una scoperta a lungo sperata che potrebbe produrre una grande quantità di informazioni sul cosmo, da test precisi sulla teoria generale della relatività alla misurazione del tasso di espansione dell'universo. Astronomi in tutto il mondo stanno anche gareggiando per osservare il fenomeno con diversi tipi di telescopi. Penso che la classificazione sia orientata verso una fusione tra una stella di neutroni e un buco nero, afferma Chadhan, membro senior del gruppo di analisi dei dati di LIGO e fisico della Pennsylvania State University a University Park. Il segnale però non era molto forte, il che significa che potrebbe essersi trattato di una fluttuazione casuale. Ritengo che ci siano motivi per entusiasmarsi, ma occorre anche essere consapevoli che la significatività è molto più bassa rispetto a molti eventi precedenti, dice Anna. In passato LIGO e Virgo avevano catturato le onde gravitazionali, deboli increspature nel tessuto dello spazio-tempo, emesse da due tipi di eventi catastrofici, fusioni di due buchi neri e di due stelle di neutroni. Questi ultimi sono oggetti piccoli ma ultradensi, che si formano dopo il collasso di stelle più massicce del Sole. L'ultimo evento, indicato provvisoriamente con la sigla cancelletto S190426C, sembra essersi verificato intorno a 375 megaparsec, 1,2 miliardi di anni luce di distanza da noi, secondo i calcoli del gruppo LIGO Virgo. I ricercatori hanno tracciato una mappa del cielo che mostra dove le onde gravitazionali hanno più probabilità di essere state generate e hanno inviato queste informazioni in forma di allerta pubblica in modo che gli astronomi di tutto il mondo potessero iniziare a cercare nel cielo la luce dell'evento. Confrontare le onde gravitazionali con altre forme di radiazione in questo modo può produrre molte più informazioni sull'evento rispetto a qualsiasi altro tipo di dati considerati da soli. Mansi Kasliwal, astrofisica del California Institute of Technology di Pasadena, guida uno dei numerosi progetti ideati per questo lavoro di follow-up, chiamato Global Relay of Observatories Watching Transients Happen Growth. Il suo gruppo può comandare telescopi robotici in tutto il mondo. In questo caso, i ricercatori ne hanno immediatamente avviato uno in India, dove era notte quando sono arrivate le onde gravitazionali. Se il meteo è favorevole, penso che in meno di 24 ore dovremmo avere una copertura su quasi tutta la mappa del cielo, dice. 2 in 1. Gli astronomi stavano già lavorando alacremente quando hanno avvistato la potenziale fusione tra un buco nero e una stella di neutroni, alle 08:18:26 UTC, 10:18:26 ora italiana, del 25 aprile, un altro treno di onde aveva colpito il rivelatore di LIGO a Livingston, in Louisiana, e quello di Virgo. In quel momento, il secondo apparato di LIGO a Hanford, nello stato di Washington, era temporaneamente fuori uso. Quell'evento è stato un caso lampante di due stelle di neutroni che si fondono, dice Anna, quasi 2 anni dopo la prima scoperta storica di un evento del genere effettuata nell'agosto 2017. Di solito i ricercatori possono prendere queste decisioni perché le onde rivelano le masse degli oggetti coinvolti. Ci si aspetta che un oggetto con una massa circa doppia rispetto al Sole sia una stella di neutroni. Sulla base dell'ampiezza delle onde, i ricercatori hanno anche stimato che la collisione è avvenuta a circa 150 megaparsec, 500 milioni di anni luce di distanza da noi, dice Anna, cioè circa 3 volte più lontano rispetto alla fusione del 2017. Yair Arkavi, astrofisico dell'Università di Tel Aviv, che lavora all'osservatorio di Las Cumbres, uno dei concorrenti di Groot, era a Baltimora, in Maryland, per partecipare a una conferenza intitolata Enabling Multi-Messenger Astrophysics, EMMA. L'astrofisica multimessaggera è la pratica di osservare questi eventi su più lunghezze d'onda. L'allerta dell'evento del 25 aprile è arrivata alle 5:01 del mattino. Il sistema era configurato in modo da inviarmi in automatico un messaggio di testo, e così mi sono svegliato, dice. Una tempesta di attività ha travolto l'incontro con astronomi di solito in competizione tra loro che si scambiavano informazioni seduti con i loro computer portatili ai tavolini del caffè. Stiamo impazzendo qui a EMMA 2019, ha twittato l'astronomo Andy Howell. Ma in questo caso, a differenza di molti altri, Ligo e Virgo non erano in grado di restringere significativamente la direzione nel cielo da cui provenivano le onde. I ricercatori potevano solo dire che il segnale proveniva da un'ampia regione che copre circa un quarto del cielo. Il giorno dopo hanno leggermente ristretto la regione. Tuttavia, gli astronomi avevano strumenti ben calibrati per fare solo questo tipo di ricerca, e i dati raccolti la notte seguente alla fine dovrebbero rivelare la sorgente, dice Caslingwall. Se si trovava in quella regione, allora non ce la siamo persa. Nella fusione di stelle di neutroni del 2017, la combinazione di osservazioni su diverse lunghezze d'onda ha prodotto una quantità stupefacente di scienza. 2 secondi dopo l'evento, un telescopio in orbita ha rilevato un lampo di raggi gamma, presumibilmente prodotto quando la stella fusa è collassata in un buco nero, e altri 70 osservatori sono stati impegnati per mesi nell'osservare l'evento in tutto lo spettro elettromagnetico, dalle onde radio ai raggi X. Se l'evento del 26 aprile non è una fusione di una stella di neutroni con un buco nero, allora probabilmente è una collisione tra stelle di neutroni, il che porterebbe a 3 le rilevazioni complessive di questo tipo. Un sistema cercato a lungo. Ma vedere un buco nero spazzare via una stella di neutroni potrebbe produrre una ricchezza di informazioni come nessun altro tipo di evento, dice. Satya Prakash, fisico teorico di LIGO alla Pennsylvania State University. Per cominciare, conferma che questi sistemi a lungo cercati esistono e che hanno origine da stelle binarie di masse molto diverse tra loro. E le orbite che i due oggetti tracciano nelle fasi finali del loro approccio potrebbero essere piuttosto diverse da quelle viste con coppie di buchi neri. Nel caso di un buco nero e una stella di neutroni, il buco nero più massiccio distorcerebbe lo spazio che ha attorno mentre ruota. La stella di neutroni si muoverebbe su un'orbita sferica invece che su un'orbita quasi circolare, afferma Satya Prakash. Per questo motivo, i sistemi buco nero-stella di neutroni possono essere i più potenti banchi di prova per la relatività generale, dice. Inoltre, le onde gravitazionali e le osservazioni complementari degli astronomi potrebbero rivelare che cosa succede nelle fasi finali prima della fusione. Mentre le forze mareali fanno a pezzi la stella di neutroni, le onde gravitazionali possono aiutare gli astrofisici a risolvere un mistero di vecchia data, in quale stato si trova la materia dentro questi oggetti ultracompatti. La collaborazione tra LIGO e Virgo ha iniziato la sua attuale sessione di osservazioni il 1 aprile e prevedeva di osservare più o meno una fusione tra buchi neri a settimana e una tra stelle di neutroni ogni mese. Finora queste previsioni si sono rivelate corrette, gli osservatori hanno anche visto diverse fusioni tra buchi neri questo mese. È semplicemente incredibile, afferma Caslingwall. L'universo è fantastico. 08 aprile 2019. Una crittografia che non si può applicare. Dall'unione di informatica e matematica è nato EverCrypt, il primo codice software in grado di resistere a ogni tipo di ciberattacco. O almeno a tutti quelli che sono stati concepiti finora. Di Kevin Hartnett, fratto Quanta Magazine. I programmatori sono umani, ma la matematica è immortale, rendendo la programmazione più matematica. Una comunità di informatici spera di eliminare gli errori di programmazione che possono aprire le porte agli hacker, far trapelare i segreti digitali e minacciare in generale la società moderna. Un gruppo di informatici ha compiuto un passo importante verso questo obiettivo con la pubblicazione di EverCrypt, un insieme di strumenti di crittografia digitale. I ricercatori sono riusciti a dimostrare, nello stesso senso in cui si dimostra il teorema di Pitagora, che il loro approccio alla sicurezza online è assolutamente invulnerabile ai principali tipi di attacchi hacker che hanno colpito altri programmi in passato. Quando diciamo dimostrazione intendiamo dire che proviamo che il nostro codice non può subire questo tipo di attacchi, ha dichiarato Kurt Ikbargazan, informatico dell'INRI di Parigi che ha lavorato su EverCrypt. EverCrypt non è stato scritto come la maggior parte dei codici. Di solito un team di programmatori crea un software sperando che possa soddisfare determinati obiettivi. Quando hanno finito testano il codice. Se raggiunge gli obiettivi senza mostrare comportamenti indesiderati, i programmatori concludono che il software fa ciò che deve fare. Tuttavia, gli errori di codifica si manifestano spesso solo in casi estremi, i cosiddetti corner cases, una tempesta perfetta di eventi improbabili che rivela una vulnerabilità critica. Molti degli attacchi di hacking più dannosi negli ultimi anni hanno sfruttato proprio questi genere di evenienze. È un malfunzionamento a cascata, ed è difficile da trovare sistematicamente perché gli eventi che portano a esso, presi individualmente, sono tutti molto improbabili, ha detto Brian Parno, informatico della Carnegie Mellon University che ha lavorato su EverCrypt. Al contrario, Parno e colleghi hanno prima specificato esattamente che cosa dovrebbe fare il loro codice e poi hanno dimostrato che fa quello e solo quello, escludendo la possibilità che possa deviare in modi imprevisti in circostanze insolite. La strategia generale è chiamata verifica formale. È possibile ridurre la domanda su come si comporta il codice a una formula matematica e quindi è possibile verificare se la formula è valida. Se lo è, sai che il tuo codice ha quella proprietà, ha detto Parno. Poiché è praticamente impossibile specificare formalmente la funzione di software complessi come un browser web, i ricercatori si sono invece concentrati su programmi che sono critici e al tempo stesso che è possibile definire matematicamente. EverCrypt è una libreria di software che gestisce la crittografia o la codifica e la decodifica di informazioni private. Queste librerie crittografiche sono intrinsecamente matematiche. Comprendono l'aritmetica con numeri primi e operazioni su oggetti geometrici canonici come le curve ellittiche. Definire che cosa fanno le librerie crittografiche in termini formali non è un problema. Il lavoro su EverCrypt è iniziato nel 2016 come parte del progetto Everest, un'iniziativa guidata da Microsoft Research. All'epoca le librerie crittografiche erano un punto debole di molte applicazioni software, e lo sono ancora oggi. Erano lente rallentando le prestazioni generali delle applicazioni di cui facevano parte, e piene di bachi. Penso che gli sviluppatori di app abbiano capito che il disastro è dietro l'angolo, ha dichiarato Jonathan Protzenko, informatico della Microsoft Research che ha lavorato su EverCrypt. Il mondo del software è maturo per qualcosa di nuovo che offra le garanzie di EverCrypt. La principale sfida per la creazione di EverCrypt era lo sviluppo di un'unica piattaforma di programmazione in grado di esprimere tutti i diversi attributi che i ricercatori volevano da una libreria crittografica verificata. La piattaforma aveva bisogno della capacità di un linguaggio software tradizionale come C++ e della sintassi logica e della struttura di programmi ProfAssistant come Isabelle e Cocu che i matematici usano da anni. Quando i ricercatori hanno iniziato a lavorare su EverCrypt, non esisteva alcuna piattaforma che contenesse tutte queste caratteristiche, quindi ne hanno sviluppata un linguaggio di programmazione chiamato Sphere, che mette la matematica e il software su un piano di parità. Abbiamo unificato queste cose in un solo quadro coerente in modo che la distinzione tra scrivere programmi e fare dimostrazioni fosse davvero ridotta, ha affermato Bargazan. Puoi scrivere software come se fossi uno sviluppatore di software, ma allo stesso tempo puoi scrivere una dimostrazione come se fossi un teorico. La loro nuova libreria crittografica offre una serie di garanzie di sicurezza. I ricercatori hanno dimostrato che EverCrypt è privo di errori di codifica, come i sovraccarichi del buffer, che possono permettere gli attacchi di hacking in effetti, escludendo in modo accettabile la vulnerabilità a tutti i casi possibili. Hanno anche dimostrato che EverCrypt fa la matematica crittografica giusta ogni volta, non esegue mai la computazione errata. Ma la garanzia più eclatante di Evercrypt riguarda una classe completamente diversa di punti deboli della sicurezza che si evidenziano quando un malintenzionato deduce il contenuto di un messaggio crittografato semplicemente osservando come funziona un programma. Per esempio, un osservatore potrebbe sapere che un algoritmo di crittografia viene eseguito un po' più velocemente quando aggiunge 00 a un valore e un po' più lentamente quando aggiunge 1. Misurando la quantità di tempo che impiega un algoritmo per crittografare un messaggio, un osservatore potrebbe iniziare a capire se la rappresentazione binaria di un messaggio contiene più 00 o 1 e finire per dedurre il messaggio completo. Da qualche parte, nel profondo dell'algoritmo o nel modo in cui si implementa l'algoritmo, si stanno perdendo informazioni, il che può vanificare completamente lo scopo dell'intera crittografia, ha detto Bargavan. Tali attacchi dal canale laterale side channel attack sono stati alla base di alcune delle più famose operazioni di hacking degli ultimi anni, incluso l'attacco UKIP-IRIN. I ricercatori hanno dimostrato che Evercrypt non perde mai informazioni in modi che possono essere sfruttati da questi tipi di attacchi temporali timing attack. Tuttavia, anche se Evercrypt si è dimostrato immune a molti tipi di attacchi, non inaugura un'età di software perfettamente sicuro. Protzenko sottolinea che ci saranno sempre attacchi a cui nessuno ha mai pensato prima. Nei confronti di questi, non si può dimostrare che Evercrypt è sicuro, se non altro per il semplice motivo che nessuno sa come saranno. Inoltre, anche una libreria crittografica verificata deve lavorare di concerto con una serie di altri software, come un sistema operativo e molte applicazioni desktop comuni, che in genere non sono verificati e probabilmente non lo saranno per il prossimo futuro. Non miriamo a qualcosa di complesso come un word processor o un client Skype, ha detto Protzenko, perché non è ovvio come si possa catturare in un linguaggio formale ciò che dovrebbero fare. È difficile pensare al comportamento previsto di quelle cose, poiché le vulnerabilità nei programmi adiacenti non verificati può compromettere una libreria crittografica. Project Everest punta a circondare Evercrypt con il software più verificato che può. L'obiettivo generale dell'iniziativa è completare un'implementazione completamente verificata del Hypertext Transfer Protocol Secure, il software che protegge la maggior parte delle comunicazioni web. Ciò comporterà una manciata di singoli elementi software come Evercrypt, ognuno dei quali è formalmente verificato per funzionare da solo e tutti sono formalmente verificati per funzionare insieme. Il progetto Everest sta cercando di costruire una stratificazione più grande di software tutti verificati per funzionare insieme in modo verificato. Col passare del tempo speriamo che la frontiera del software verificato continui a crescere, ha affermato Arno.